Sacrificare è un segno del vero amore. Quando è un sacrificio fatto veramente per l'altro e non per vantarti o per ottenere quello che vuoi. E se vogliamo avere un sacrificio, l'esempio più grande in assoluto è Gesù Cristo. Perché non ha solo dato la sua vita durante la vita e non è solo morto fisicamente, ma tutto quello che noi vorremmo ha lasciato. Vorremmo una vita benedetta. Lui è stato maledetto. Cosa dice in Galati? Maledetto chi è appeso sull'albero. Noi, sapendo o non sapendo, vorremmo comunione con Dio, in quanto vogliamo quello che solo la comunione con Dio può darci. E Gesù è stato separato da Dio. Vorremmo essere visti bene dagli altri, di natura. Gesù è stato odiato dagli altri. È stato visto come pazzo dalla propria famiglia. I suoi fratelli, Giovanni 7, lo disprezzavano. Tradito. Abbandonato. Ma Gesù, tutto quello non è successo a Lui. A noi succedono le cose. Non che andiamo in cerca. A noi succedono. Quelle cose non sono successe a Gesù. Gesù è venuto. È venuto dal cielo, dalla gloria, per subire tutto quello, per offrirci salvezza. E stiamo leggendo in Marco da qualche settimana e siamo arrivati a Marco 11. Allora, uno che solo prende in mano la Bibbia e legge questo brano, Marco 11, la prima parte, ma che bello, Gesù viene accolto. Va bene, dal punto di vista nostro, ma Gesù non stava dicendo, wow, tutti mi acclamano. No, Gesù sapeva che la folla che gridava Osanna, fra pochi giorni griderebbero crocifiggelo. E quindi Gesù non vedeva solo quello che leggiamo qui, capiva quello che indicava. E quindi voglio guardare insieme e solo leggere con qualche commento questo capitolo, la prima parte, che inizia con le parole, ora quando furono giunti vicino a Gerusalemme. Gesù era andato a Gerusalemme più volte, ma questa volta non era come le altre volte. Adesso era il momento, era il giorno, era il tempo che Dio aveva stabilito. Gesù questa volta entrò a Gerusalemme per andare alla croce. E mentre leggiamo, teniamo quello in mente, i discepoli non capivano. Aveva detto in modo chiaro, ma non capivano. E quindi voglio leggere i primi tre versetti di Marco 11, ricordando in ogni pezzo che Gesù sapeva benissimo come sarebbe andato questa settimana. Leggo. Ora, quando furono giunti vicino a Gerusalemme, verso Befage e Betania, presso il Monte degli Olivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro, andate nel villaggio che vi sta di fronte e appena entrati in esso, troverete un puledro di asino legato, sul quale nessuno è ancora salito. Scioglietelo e conducetelo da me. E se qualcuno vi dice, perché fate questo? Rispondete, il Signore ne ha bisogno e subito lo rimanderà qui. Sembra un po' strano, non è il rubare, assolutamente no, tutto appartiene a Gesù. Se avessi detto andate a prendere, comunque è di Lui, è il Creatore, ma non è, questo è di prendere per nostro uso. Ma la gente... Scusami, tu arrivi e mi sciogli il mio puledro, lo porti via? E se dovesse succedere che ti chiedono, spiega, il Signore ne ha bisogno. Allora, un comandamento molto strano. Potrebbe sembrare, ma se loro ci chiamano le autorità, no, ma siete ladri. Non, ma a volte Gesù ci chiama a fare cose che sembrano strane. In una società che ormai è piena di tenebre, seguire i comandamenti di Dio sempre ha senso nella società? Se tu fai l'onesto al lavoro, tutti gli altri sempre ti stimano? Oppure si possono disprezzarti perché crei problemi per loro? Conoscevo un uomo che in una fabbrica dove si faceva la produzione e si misurava, e tu dici, ma vai, rallentati perché rovini per noi. Perché così il capo vedeva che si poteva fare più di quanto gli altri facevano. Se tu paghi tutte le tasse, la gente, ma tu sei un uomo onorevole o ti disprezzo, ma che stolto che sei. Gesù ci dà comandamenti che potrebbero sembrare di non aver senso o potrebbero sembrare di portarci problemi. E ci chiama ad ubbidire per fede, capire quello che ci comanda e poi ubbidire, nonostante le voci contro, purtroppo a volte anche da altri credenti, che ormai si sono messi a compromettere. E cosa fanno i discepoli? Leggo da 4 a 6. Essi dunque andarono e trovarono il puledro legato vicino ad una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni dei presenti dissero loro, «Cosa fate? Perché sciogliete il puledro?» Ed essi risposero loro come Gesù aveva comandato, e quelli li lasciarono andare. Ubbidiscono per fede. Infatti c'è un problema. E loro per fede dicono quello che Gesù aveva detto e la cosa va avanti. Loro possono portare via. A noi tocca non fare i calcoli se conviene ubbidire, a noi tocca ubbidire. Ma come faremo? Come faremo? Camminate per fede. Avete mai visto esempi di quello nella Bibbia? Il Mar Rosso, andando verso il Mar Rosso? Cioè, ma Signore, c'è questo mare davanti a noi, andate avanti. E poi Dio ha aperto il mare. Guerre, Israele, eserciti giganteschi contro di loro, Gideone, 300 uomini contro un esercito che non si poteva contare, ma umanamente assurdo, andate giù con una brocca, con questo. Va bene Signore, facciamo come dici tu. Facciamo come dici tu. C'era una profezia, c'erano tantissime profezie, ma c'era una profezia in Zaccaria che spiegava come sarebbe entrato in Gerusalemme il Cristo, il Messia, che sarebbe venuto sopra un puledro. Gesù è il Cristo. E così adempia anche questo, perché Gesù ha adempiuto ogni profezia e ce ne sono tantissimi, fino ai dettagli. Profezie in Matteo soprattutto parla, menziona spesso come è scritto e poi quello che è successo. E qui c'è uno, qui non è scritto in Marco come è scritto, ma questo era scritto. Leggo versetti 7 e 8. Allora essi condussero il puledro a Gesù, vi posero sopra i loro mantelli ed egli vi si sedette sopra. E molti stendevano i loro vestiti sulla via e altri tagliavano rami degli alberi e li spargevano sulla via. Un segno di onore, di preparare la via per un re. Infatti leggo in Zaccaria 9:9 la profezia del Cristo che entra a Gerusalemme e dice Sion e Gerusalemme, esulta grandemente o figlia di Sion, manda gridi di gioia o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile, è montato sopra un asino, sopra un puledro di asina. Dio perché ha dato così tante profezie di come serve il Cristo? Cosa serviva? Perché annunciare in anticipo che ha fatto dettaglio dopo dettaglio dopo dettaglio? Perché? Per rendere chiarissimo, lui è il Cristo, Lui è il Cristo. E aveva dato tantissime profezie e Gesù ha compiuto tutte le profezie, così era palese. Allora, i giudei conoscevano le loro scritture. Non c'era internet, non c'erano libri stampati. Quindi i libri erano scritti a mano, erano pochissimi. I giudei conoscevano le scritture, la gente comune conoscevano le profezie, quanto di più i capi religiosi. E questo è importante capire, i capi religiosi, esperti nelle scritture, capivano benissimo che Gesù aveva adempiuto tutte le profezie. La gente comune capiva questo. Ricordate, abbiamo visto poco fa Bartimeo, il cieco, che nonostante che era cieco aveva sentito l'insegnamento, conosceva le profezie. Ah, quel Gesù di Nazareth, ma lui ha adempiuto le profezie. Questo è un cieco, quanto di più questi capi religiosi. Quindi i capi religiosi che conoscevano le scritture, conoscevano veramente le profezie di come sarebbe il Cristo, avevano visto. Lui è il Cristo. E questo rende la loro colpa ancora più grande. Ma non volevano, come vedremo, inginocchiarsi davanti a Lui. Allora, domanda. Tu sei disposto ad inginocchiarti davanti a Gesù in ogni decisione della vita? Come vivi? I tuoi rapporti? Il tuo matrimonio? I tuoi ruoli? Come cittadino, come dipendente o datore, come membro di chiesa? Tu sei disposto a raccogliere Gesù come il Cristo della tua vita? Di dire, voglio capire la tua volontà e poi lo faccio? Perché accogliere Gesù come Cristo non è una cerimonia religiosa. Non sono belle parole. È proprio come tu vedi Gesù nella tua vita. Lo accogli come il tuo Cristo? Il popolo di Gerusalemme per la prima volta in Israele, come folla, qualche individuo, ma come popolo è la prima volta che Gesù fu accolto come Cristo, anche se non capivano ancora cos'è il Cristo, non capivano il sacrificio. Leggo quello che succede, versetto 9 e 10. E tanto quelli che precedevano come quelli che seguivano, gridando, dicevano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno di Davide, nostro padre, che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Questo è un acclamare il Cristo. Le persone avevano capito, Lui è il Cristo. Come dico, avevano un concetto sbagliato di Cristo. Però capivano qui che Gesù è il Cristo. Gesù sempre teneva, se posso dire, nascosto questo, se ricordate, certi miracoli, diceva, non dite questo finché non sono risuscitato. Ma adesso palesemente si rivela come Cristo. E così entra a Gerusalemme, poi versetto 11. Così Gesù entrò in Gerusalemme e nel Tempio e dopo aver osservato bene ogni cosa, essendo ormai tardi, uscì con i dodici, diretto a Betania. Gesù non dormiva a Gerusalemme quella settimana perché aveva un appuntamento sulla croce, doveva essere arrestato quando? Giovedì sera. Quindi non dormiva a Gerusalemme. Era lì giovedì sera. Giovedì sera era lì. Ha fatto la cena. Giuda è andato via dalla cena per prendere le autorità, poi Gesù è andato attraverso la valle proprio lì al giardino di Getsemani. Però entrò nel Tempio e dopo aver osservato bene ogni cosa, ha capito come era. Allora, cosa aveva fatto Gesù in Giovanni all'inizio del suo ministero? Era entrato nel Tempio, aveva schiacciato, lui capiva quello che era nel Tempio. Era lì varie volte. Non è che non capiva, aveva già schiacciato all'inizio del ministero. Allora, sono a Betania, Sono a Betania, vanno lì a dormire, versetto 12, e il mattino dopo. E il giorno seguente, uscite da Betania, egli ebbe fame, e vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa, ma avvicinatosi ad esso, non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora, Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. I suoi discepoli l'udirono. Cos'è questo? Lui sapeva, essendo divino, che quel fico non aveva frutto, ma perché ha fatto questo? Cosa serve un frutto se non produce frutta? Non serve. E c'è un principio nella Bibbia. Uno che dice di essere credente deve produrre frutto, se no vieni sradicato. Uno che dice di essere credente deve produrre frutto. Non produce frutto per essere credente, produce frutto perché sei credente. E voglio leggere in Giovanni 15, 5 ad 8, e poi salto giù a 16. Giovanni 15, Gesù parlando di dimorare in lui per portare frutto, potremmo leggere tutto, per tempo leggo da 5 ad 8. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Gesù lega portare molto frutto come essere discepoli, fa parte. Poi versetto 16. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Il punto è che portare frutto è essenziale. Se non porti frutto, non appartieni a Dio. Allora, c'è chi porta di più e di meno, ma ogni vero credente ha una vita che porta frutto. Cos'è frutto? Frutto è una vita che porta gloria a Dio. Frutto è aiutare altri a vedere Dio. Frutto è far sì che il nome di Cristo sia innalzato. E ogni vero credente porta frutto. Luca 13. Gesù disse una parabola a proposito. Luca 13, da 6 a 9. Se trovate quello, ve lo leggo. Gesù che parla. Or disse questa parabola. Un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna e venne a cercarvi del frutto, ma non ne trovò. Disse allora al vignaiolo: ecco, sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovo. Taglialo. Perché deve occupare inutilmente il terreno? Ma quegli rispose e disse: Signore, lascialo ancora quest'anno, finché lo scalzi e gli mette del letame. E se fa frutto, bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Di nuovo, il punto è chiaro. Se non porta frutto, taglialo. Non devi prendere spazio nella terra. E certamente non sta parlando di alberi, sta parlando di persone. Dice di essere un credente, dice di credere in me, ma non c'è frutto nella sua vita. Toglielo via. Il Signore dice questo. Quindi Gesù maledice il fico che non portava frutto, per far capire ai discepoli, Dio richiede frutto, è un'evidenza che della salvezza, Chiunque può parlare di appartenere a Cristo, ma la vera vita in Cristo porta frutto. E quindi è giusto, la mia vita porta frutto? Cioè, chiaro frutto? Non che io faccio questo o quell'altro, io posso fare cose per Dio. Io posso predicare. Predicare non è frutto. Non è frutto. Posso insegnare scuola domenicale, posso evangelizzare, posso fare mille cose. Non è quello frutto. Frutto è se vite vengono toccate. Ma non possiamo portare frutto noi. Avete ragione, non si può. Ma se tu stai dimorando in Cristo, che comprende confessare i peccati regolarmente, camminare in santità per fede, cercando la gloria di Dio, Dio porterà frutto in te. Quindi questo è uscendo da Betania, andando a Gerusalemme, c'è questo fico, Gesù maledice il fico perché non c'era frutto. Andiamo avanti. Entrati a Gerusalemme, Gesù entra nel Tempio, adesso è mattina, e i capi religiosi controllano, cioè loro controllavano, comandavano al Tempio. Il Tempio apparteneva a Dio. Ma ormai era un sistema religioso dove loro, questi uomini, avevano potere e loro controllavano tutto, comandavano. E allora, pensate a questo, Gesù, un uomo solo, senza armi, entra nel Tempio. È un semplice uomo, senza armi. C'era la guardia del Tempio, armata. Tutti gli uomini dei capi religiosi che controllavano tutto. È incredibile quello che succede. Leggo da, per esempio, Marco 11, 15 a 18. Così giunsero a Gerusalemme e Gesù, entrato nel Tempio, cominciò a scacciare quelli che nel Tempio vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio. E insegnava dicendo loro, non è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto un covo di ladroni. Che cosa vediamo qui? Analizzando questo, cosa vediamo? Che cosa? Allora, prima, ma l'ordine non importa, ma una cosa che io vedo, autorità. Autorità. Gesù è il Cristo, Dio incarnato, autorità. Questo uomo, umanamente, come potrebbe un uomo, con tutti questi guardi intorno, come poteva un uomo schiacciare tutti? Cioè, scusami, non si faceva in un minuto. C'erano tutte le tavole, quelli con gli animali, quelli con i colombi, quelli che cambiavano monete. C'erano tutti questi uomini, non erano tre o quattro. E quindi ci voleva tempo per rovesciare questo, mandare via quello, tutto. Ci voleva tempo. E le guardie? C'erano tante guardie. Autorità. Nessuno osava fermarlo. Vedo grandi autorità. Quando Gesù, dopo la risurrezione, apparve ai discepoli, leggiamo in Matteo 28, poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni potestà. Gesù ancora non utilizzava ogni potestà fino a dopo la croce, ma aveva già l'autorità. Dava la parola. Cosa succede nel giardino? Leggiamo questo in Giovanni, quando vengono ad arrestare Gesù. Una turba, un grande gruppo di uomini. Chi cercate? Gesù il Nazareno. Lasciate andare questi. E lo lasciano andare. Li lasciano andare. Io sono. Cadono a terra. Questi uomini armati. Gesù senza armi. Chi cercate? Gesù il Nazareno, io sono, cadono a terra. Vedo, allora, autorità, vedo zelo. Zelo, ricordate la parola greca, è bollire. E vedo questo zelo, questa passione, questo fuoco per la gloria di Dio che lo consumava. Questo mi colpisce perché io e tu siamo tutti consumati da qualcosa. Ogni essere umano è consumato da qualcosa. In modi diversi, più e meno visibili. Chi per piaceri, chi per poteri, chi per soldi, chi per riposo, chi per innalzarsi. Cosa, chi per lamentarsi. Cosa ti consuma? Gesù era consumato per la gloria del Padre e la gloria di Dio. Cosa ti consuma? Cosa ti pesa? Non è giusto! Non è giusto! Ok, cosa che ti agita? Gesù non era agitato per qualcosa contro di sé. Era aggravato che il nome di Dio, la gloria di Dio fu nascosto dalla gente. Cosa ti agita? Che potrebbe essere la stessa cosa di dire per cosa hai zelo. Se, parlando ai mariti, potrebbe essere al contrario, tu torni a casa e la moglie, ho fatto un incidente, ho danneggiato la macchina, ma che stupido, ma subito, perché non hai guardato, perché non hai attento? Qual è il tuo zelo? Scatti quando le cose non vanno come vuoi tu? Allora cos'è il tuo zelo? Avere quello che vuoi. Mi ricordo di aver parlato con una donna non tanto fa, che quando è stata rinfacciata con il suo peccato che voleva negare, ma quando era visibile, oh, piangeva, ma tutti mi trattano male. Perché lei era consumata di farsi vedere come brava, santa e buona. Voleva apparire in una buona luce. Cosa ti consuma? Cosa ti pesa? Cosa ti agita? Cosa ti turba? Perché cosa sei esalante? Gesù era zelante per la gloria di Dio. Vedo un'altra cosa qui. Leggiamo altrove che Gesù aveva fatto una sfera di corde, no? Che è proprio... Ah! Cosa vedo lì? Vedo ira. Un'ira santa. L'ira di un giudice che viene a giudicare. Che non c'è più misericordia. E rappresenta quello che succederà a fine del mondo quando Gesù verrà per giudicare il mondo e lì non c'è misericordia. E quante persone dicono, ma Dio misericordioso è misericordioso adesso, non al giudizio. In questo momento non vediamo misericordia in Gesù. Vediamo il giudice che entra per schiacciare con grande ira, autorità e potenza. E nonostante che c'erano tante guardie e lui era l'unico, non osavano fare niente davanti alla potenza che aveva. E quando arriva il giudizio, nessuno scapperà. E la condanna loro sarà una condanna eterna. Infatti lui condanna loro. Non è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, voi invece ne avete fatto un covo di ladroni. Proprio lì condanna, in modo categorico. Avrà da condannare te? Avrà da condannare te? Se confessiamo i nostri peccati di cuore, non siamo più colpevoli e lì non c'è condanna. La Bibbia parla di essere immacchiati. Se non confessiamo i peccati, c'è da condannare. Avrai cose per cui essere condannata? Cosa hanno fatto i capi religiosi? Cosa hanno fatto i capi religiosi? Leggo versetto 18. Ora gli scribi e i capi dei sacerdoti, avendo udito queste cose, cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era rapita in ammirazione del suo insegnamento. gli scribi, esperti della legge di Dio, capi dei sacerdoti, sacerdoti dovevano mediare fra Dio e gli uomini, questi uomini religiosi in realtà non avevano niente a che fare con Dio. Parlavano di Dio. Era la loro vita di parlare di Dio. Insegnavano di Dio. I sacerdoti facevano sacrifici tutti i giorni. Gli scribi insegnavano le scritture, ma erano lontanissimi da Dio. In realtà odiavano Dio. Erano dalle tenebre, odiavano la luce. Gesù è luce, Dio è luce. E perché volevano far morire Gesù? Il loro potere sulle persone dipendeva dal fatto che le persone non capivano che erano dei falsi, che erano ipocriti, che erano lontani da Dio. Ma Gesù, essendo luce, metteva in evidenza che loro erano in realtà delle tenebre. Erano ipocriti. Avevano paura di Gesù. Capivano la sua autorità. Sapevano che poteva schiacciare i demoni. Sapevano che poteva controllare la natura, moltiplicazione dei pani, risuscitare i morti, guarire con solo la parola. Sapevano che il suo insegnamento aveva un'autorità che nessun uomo aveva. Sapevano che Gesù è il Cristo, Dio incarnato. Avevano visto le prove, capivano benissimo chi è Gesù. E visto che loro vivevano ingannando, la luce, la verità era una minaccia terribile per loro e volevano liberarsi da Gesù, che per loro dobbiamo ucciderlo, perché se no tutti seguiranno lui e sapranno che siamo finti, falsi. Gesù effettivamente stava spingendo loro a dover reagire. Avevano due scelte. Quali erano le due scelte di questi uomini? Quali erano le due scelte di questi uomini? Gesù non lasciava spazio via di mezzo. Dovevano per forza fare uno di due cose. Quali erano le due cose?
O ravvedersi
o odiarlo e ucciderlo. Non potevano essere neutri. Ormai Gesù li rinfacciava con il fatto che erano dei falsi. Aveva schiacciato questi uomini dal Tempio da cui dipendeva molto del loro potere. Come oggi, qualunque falsa chiesa che usa riti e sacramenti per avere i poteri sulle persone, perché dovete venire per mezzo di noi. E allora la loro falsità era evidente. Quindi o si ravvedono o lo fanno morire. Gesù la sera lascia Gerusalemme e torna a Betania. Leggiamo 19 a 22. E quando fu sera, Gesù uscì fuori dalla città. Il mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli disse: Maestro, ecco, il fico che tu maledicesti è seccato. Allora Gesù, rispondendo, disse loro: Abbiate la fede di Dio. Questo fico da un giorno all'altro era seccato fin dalle radici. È un miracolo. E questo è un simbolo proprio forte del giudizio. Questo fico verdeggiante il giorno prima, completamente sciupato. Non c'era più vita. E Gesù dice a loro: Abbiate fede di Dio. La fede di Dio, fede in Dio. E Gesù approfondisce questo insegnamento andando avanti, 23-24. Perché in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte: Spostati e gettiti nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concessa. Perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Allora, Questo brano è importante per due motivi. Uno, ci insegna la potenza di preghiera. Numero due, ci insegna quanto è facile capire male le scritture. Perché questo non è un insegnamento completo. E ci sono coloro che coscientemente o incoscientemente prendono questo versetto e, parlando da parte non di Dio, dicono: allora si può pregare qualunque cosa. Posso pregare per il lavoro che voglio, posso pregare di guarire qualunque malattia, posso, dice qualunque cosa, tutte le cose che domandate. Ma aspetta, quando troviamo un passo dobbiamo vedere se ci sono altri passi che aggiungono allo stesso insegnamento. Perché la Bibbia non è fatta di pezzettini che posso tagliare via escludendo tutto questo, devo vedere il tutto. Quindi voglio ascoltare le parole di Gesù a proposito della preghiera. Questo insegnamento è parziale, è verissima, 100% vera, però non è 100% la verità, è una parte della verità. Giovanni 15, versetto 16, che ho già letto ma leggo di nuovo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Importantissimo, quello che chiedete nel mio nome. Giovanni 16, 23 a 26. E in quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Vi ho detto queste cose in similitudini, ma l'ora viene in cui non vi parlerò più in similitudini, ma vi parlerò del Padre apertamente. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi. E va avanti, ma il punto che vediamo più volte è che Gesù dichiara: quello che domandate, quello che chiedete, quello che pregate nel mio nome. Nel mio nome. Cosa vuol dire pregare nel nome di Gesù? Un esempio che ho usato anni fa. Nell'esercito ci sono gradi, c'è il generale e poi i coronelli e va giù. E se un generale prende un soldato semplice che lavora per lui, e questo prima che ci fosse radio, tutte le comunicazioni, tutto a mano, e lo manda dall'altro generale sotto di lui, questo è il capo, e dice: digli di fare questo. Quello va lì e dice di mandare 1000 soldati e tanti cavalli, quello che sia, di là. Dico questo nel nome del generale supremo. Quello farà qualunque ordine che viene dato nel nome. È quel soldato che parla, ma parla nel nome, che vuol dire secondo gli ordini di, secondo la volontà di. Non è una formula magica che io posso dire quello che voglio io, basta dire la frase nel nome di Gesù. No, nel nome di Gesù vuol dire secondo la volontà, secondo l'autorità di Gesù Cristo. Infatti, in 1 Giovanni, l'epistola, 1 Giovanni 5, 14, 15, leggiamo: questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Qui dice in modo molto chiaro: secondo la sua volontà, che è il senso di pregare nel nome di Gesù. Quindi serve la fede e serve pregare secondo la volontà di Dio. Ma c'è un problema: non sempre conosciamo la volontà di Dio. E non sempre è uguale a quello che vorremmo noi. Quindi, se io o la persona cara a me, una persona cara a me ha una grave malattia, io vorrei la guarigione. Quindi prego quello, ma io non so la volontà di Dio, non so se i giorni che ha già scritto per quella persona o per me stanno per finire. E quindi devo pregare, oh Signore, se è la tua volontà, io so che tu puoi, io ho fede che tu puoi guarire. E se è la tua volontà, ti prego di guarire me o mia moglie o mio figlio, ma non la mia volontà, ma la tua. Signori, non è giusto quello che mi sta succedendo al lavoro. E tu sai che ho bisogno del lavoro. Se è la tua volontà, fa sì che possa non perdere il lavoro, ma non la mia volontà, ma la tua. Vediamo questo nel giardino. Quindi, sia fatta la tua volontà, non la mia. Io posso chiedere, ma non è che Dio sta lì aspettando, senti, ditemi come devo fare, fate voi le richieste, io farò quello. No, Dio ha il suo piano perfetto. E quindi l'insegnamento di Gesù, mettendo insieme il tutto, non possiamo chiedere qualunque cosa e Dio solo che abbiamo chiesto fa. Dobbiamo, per esempio, tutti affrontare la morte fisica. E certamente non è mai una cosa gradevole. E se non moriamo noi per primo, dobbiamo tutti perdere persone care a noi. E quando arrivano alla malattia, e non è sempre i vecchi genitori, a volte è un figlio o un nipote. E quando arriva che questa persona sta morendo, possiamo pregare e Dio può guarire miracolosamente, ma non è sempre la sua volontà. Signori, tu puoi guarire, io ho fede in te e se è la tua volontà e ti glorificherà e porterà beneficio vero, eterno a noi, guarisce miracolosamente. Se non è la tua volontà, sia fatta la tua volontà. Quindi, quello che Gesù dice è un insegnamento parziale e andiamo a vedere il resto, quanto Dio è potente e quanto è importante pregare con fede. Quindi io prego con fede, Signore, nonostante quello che dicono i dottori o quello che sia, io so che tu puoi provvedere, tu puoi guarire, tu puoi cambiare la situazione, perché Lui può. Prego con fede, però fidandomi della sua volontà. Gesù però anche qui dimostra che ci sono ostacoli alla preghiera, ce ne sono vari. Lui ne parla di uno qui e voglio andare avanti lì in Marco 11, versetti 25 e 26 e ci parla di un ostacolo alla preghiera. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdona i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri falli. Prima di metterci a pregare, dobbiamo capire, ma io ho qualcosa contro qualcuno? Cioè qualcuno ha peccato contro di me e non ha nemmeno chiesto perdono? E quindi io ho questo debito loro nei loro confronti, cosa devo fare? Devo perdonare, a prescindere se mi chiedono o no. Per il rapporto aspetto che vengano a me, ma a livello del debito lo cancello, lo do a Dio. Io perdono completamente nel mio cuore tutto quello che hanno fatto a me. Perché sennò Dio non ascolta le mie preghiere. Ma tu non sai quello che mi ha fatto e io ho già perdonato, ma ancora hanno fatto. Leggi Matteo 18. Se mio fratello viene 7 volte al giorno, dice Pietro a Gesù, devo perdonarlo 7 volte, non 7 volte, ma 70 volte 7. Che vuol dire senza contare? Quindi, qui dimostra che non è che possiamo solo pregare qualunque cosa. Qui Gesù stesso ci dà una grande condizione. Dico un altro che non è qui. 1 Pietro 3:7. Mariti, onorate le vostre mogli e finché le vostre preghiere non siano impedite. Ci sono ostacoli alle preghiere. I capi religiosi odiano Gesù e vogliono sfidarlo, vogliono bloccarlo. Così lui torna nel Tempio e leggo 27-28. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si accostarono a lui e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato codesta autorità per fare queste cose? Questo è, non è il giorno che aveva pulito, purificato il Tempio, e dopo sfidano Gesù, pieno di odio. Gesù è stato provato in ogni modo. Qualunque cosa succede a te è successo a Gesù, anche di peggio. 29. E Gesù, rispondendo, disse loro: anch'io vi domanderò una cosa. Rispondetemi dunque, ed io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi ragionavano fra di loro dicendo: se diciamo dal cielo, e gli dirà: perché dunque non li credeste? Ma se diciamo dagli uomini, essi temevano il popolo, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Cosa vedo qui? Prima autorità. Chi è in controllo in questa conversazione? Gesù. Lui stabilisce i termini, non loro. Tutti questi uomini lo circondano e lui stabilisce le condizioni. Gesù è il Cristo. Notate di nuovo la saggezza divina di Dio che vediamo continuamente. Non appoggiarti sul tuo intendimento in ogni campo della vita. Impara cosa dice Dio, quali sono i principi, confida in Dio, non nel tuo intendimento. I giudei non vogliono rispondere onestamente, allora non interessa nulla rispondere onestamente, vogliono cercare quale risposta è più a nostro vantaggio. Cioè allora non interessava niente dire la verità, interessava quale risposta va meglio. E ascoltate, quando tu stai litigando con qualcuno e vuoi avere ragione, anche a te non interessa dire la verità, ti interessa vincere. E se la persona dice: sì, ma tu questo, e se quello che dicono è vero, se tu stai camminando nella carne, non dici: hai ragione, ma sì, ma tu neghi di rispondere e giri con un'altra accusa contro di loro. Quindi questi uomini erano malvagi, ma se noi camminiamo nella carne, siamo anche noi malvagi. E quindi c'è questo scontro e la persona dice una cosa vera di te, ma tu non vuoi ammettere, anche se tu sai benissimo che è vero, ma se tu ammetti, ah, allora lui, lei vincerà, quindi non vuoi ammettere. Quindi o neghi o cambi discorso. Quello è camminare nelle tenebre. Quello è camminare nelle tenebre. Quindi sono un ottimo esempio da evitare. Non volevano dire la verità. E loro capiscono: ai ai ai, ci ha intrappolato, non c'è risposta valida. Lui aveva detto: rispondetemi, allora vi darò con quale autorità. 33, perciò rispondendo dissero a Gesù: non lo sappiamo. Che bugiardi, certamente sapevano, ma non volevano dire. E Gesù rispondendo disse loro: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Cosa potevano dire? No, cioè, Gesù ha vinto, non potevano dire, no, tu, cioè, lui aveva detto: ditemi questo e poi vi risponderò. Non lo sappiamo, rifiutiamo a dire. Ok, neanche io vi dico. E la folla ascolta, capisce che Gesù aveva completamente attirato loro, allora o devono farlo morire o inginocchiarsi. E quando tu sei nel peccato, quando io sono nel peccato, o mi inginocchio, umiliandomi, dicendo: Signore, ho peccato, guarda il mio cuore, guarda il mio orgoglio, la mia rabbia, quello che sia. O ti umili, o ti cadi a odiare la luce. Non puoi amare la luce senza ravvederti. E loro non volevano ravvedersi. E odiavano Gesù. O che possiamo considerare chi è Gesù, o che possiamo non agire come loro, o che possiamo vivere umilmente, perché così, dimorando in Cristo, possiamo pregare e Dio ci permetterà di fare la cosa più bella possibile, portare molto frutto. E infatti Gesù, dicendo di portare frutto, aveva detto: così avrete la gioia completa. Avrete la gioia completa. Io voglio la gioia completa. Come posso avere la gioia completa? Posso avere gioia completa vivendo, dimorando in Cristo, portando frutto. Il mio frutto sarà diverso dal tuo, dal tuo, dal tuo. Va bene, sarà Dio che porta frutto, però ogni vero credente porterà frutto. Chi con doni di parola, chi con doni di azioni, ma ogni vero credente porterà frutto, grazie a Dio. Non deve essere bravo, deve essere umile e avere fede e pregare per questo. Abbiamo un Signore che è andato alla croce per farci diventare figli di Dio, affinché possiamo vivere la gloria di Dio. Ha fatto tutto Lui. Accogliamo Gesù come il nostro Cristo, come il nostro Signore. Seguiamolo, confidiamo in Lui, ubbidiamo. Gesù Cristo è il Cristo. Le profezie lo dimostrano, la croce e la risurrezione è la prova. Preghiamo. Padre, grazie per la Tua parola. È veramente una luce per noi che ci mostra la via. Aiutaci a camminare nella luce, in Gesù Cristo. Aiutaci a vedere quando il nostro orgoglio vuole vincere, quando odiamo la luce perché vogliamo dare spazio alla carne, perché questo è grave. Prego questo. Grazie per Gesù Cristo che è andato alla croce per noi. Grazie per lo Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.